Lì è acceso, vero?
Metto a aggiustare.
Vabbè, sì, sì, sono acceso il
microfono. Qualcosa che non funziona.
Buonasera.
Sì, sì, sì.
Allora, proporrei di iniziare il nostro consiglio anche perché a seguire
mi fai un po' di
ce n'è un altro, appunto. Iniziamo con l'appello. Tagliavini.
Sì. Ibatici.
Sì.
Menozzi.
Sì.
Srebrenic. Benassi.
Sì.
Spagni.
Sì.
Grassi. Bertani. Aleotti.
Sì.
Gianpietri.
Sì.
Domenichini. Rocchi. Spadaccini.
Sì.
Ganapini.
Sì.
Pasini.
Sì.
Mulè.
Assente.
Grasselli. Gambarelli.
Nessuno.
Canovi.
Sì.
Chiedo a Spadaccini, Benassi e Pasini il servizio di scrutatori. Allora, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, che comprende la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 27/10/2016. Se ci sono delle obiezioni, altrimenti passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo al secondo punto, all'ordine del giorno, che è riferito al terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Relaziona il Presidente Andrea Tagliavini.
Grazie Presidente Gianpietri. Facciamo questa variazione di bilancio entro la data del 30 di novembre, quindi vi ringrazio per questa data infrasettimanale un po' anomala, ma la legge ci impone di farlo entro il 30 di novembre. E una piccola variazione, devo dire, che però consente alcune economicità che abbiamo ritenuto fosse opportuno mettere in campo da subito. Gli spostamenti, ve li cito, quelli principali sono di risorse, sono molto molto contenuti. Sulla parte spesa abbiamo una variazione di aumento di 5.000 euro per le spese inerenti alla riscossione coattiva, che saranno poi apposte a carico dei contribuenti morosi, che quando pagano anche il costo del processo di riscossione, aumentando quindi il capitolo di spesa di 5.000 euro. Sulle statistiche e sistemi informatici abbiamo, al titolo secondo, investimenti, spese in conto capitale, una variazione d'aumento di 15.700 euro, che è quella più significativa a cui volevamo dar seguito da subito, è relativa alla riqualificazione dei siti internet dei quattro enti, Unione, Albinea, Quattro Castelle e Vezzano, nonché per spese per acquisti informatici invece che riguardano solo il comune di Albinea, per la biblioteca, penso. E torno dopo sui siti internet. E sulle risorse umane una variazione di diminuzione di 440 euro. Una variazione in aumento di 2.300 euro dovuta ad una maggiore spesa per i trasferimenti a sostegno dell'handicap adulto, diamo, e una minore spesa complessiva di 8.200 euro nei trasferimenti per affidi familiari e per emergenze abitative, che suddivisa invece una piccola quota in incremento per il comune di Albinea invece di alcune centinaia di euro e invece in riduzione per Quattro Castella e Vezzano. Dicevo, la parte principale sono i siti internet. Oggi noi avevamo tre siti internet fatti in modo diverso, autonomamente. Il costo della manutenzione di questi siti internet è di circa 2.000 euro all'anno a sito. Quindi 8.000 euro complessivamente, perché i siti sono quattro. Sono uscite delle linee guida sulla trasparenza, sulla trasparenza degli atti amministrativi, che rendeva necessario aggiornare i nostri siti internet. Tutti e quattro sono siti internet abbastanza datati, nel senso che è un sito internet che ha già 6-7 anni, è già abbastanza obsoleto, visto che sono cambiate molte cose in questi anni. E gli uffici hanno raccolto delle proposte su un pacchetto complessivo per il rifacimento dei quattro siti, rispondente pienamente alla legge sulla trasparenza e sulla pubblicazione degli atti amministrativi, e valutando anche queste società che hanno messo a confronto, hanno fatto altri siti, alla fine si sono orientati su una proposta che è presente sul mercato elettronico della Consip, penso. E qual è il vantaggio? Il vantaggio del farlo subito è che è vero che noi spendiamo 4.700 euro a sito, quindi moltiplicato per 4, però abbiamo il primo anno a manutenzione gratuita e quindi risparmiamo sulla parte corrente circa 8.000 euro, perché noi avremmo dovuto mettere appunto la manutenzione dei nostri 4 siti nel 2017. E dall'anno successivo la manutenzione, anziché essere di 2.000 euro a sito, è di 1.000 euro a sito, cioè si riduce del 50% il costo di manutenzione del tempo. Quindi sostanzialmente noi abbiamo dei siti nuovi, e quindi più moderni, più accessibili, più, diciamo, con i contenuti che la legge ci chiede di rendere più visibili e accessibili ai cittadini, più meglio esposti, e nell'arco di 2 anni circa recuperiamo il costo dell'investimento grazie al risparmio sulle spese manutentive. Dal terzo anno in poi è tutto di guadagnato, diciamo, la riduzione sulla parte corrente. Visto che l'Unione aveva su questo capitolo delle disponibilità e che quindi non erano necessarie ulteriori contribuzioni da parte dei comuni, che in quest'ultima parte dell'anno magari non sarebbero stati in grado di produrre, e quindi l'Unione aveva le risorse per pagare il proprio di siti. Per quanto riguarda gli altri tre comuni, abbiamo che aveva già previsto 6.000 euro, ne servono complessivi, Albinea aveva previsto già 6.000 euro su questo capitolo, ne aveva previsti 6, ne servono sostanzialmente 8 per far fronte a tutte le variazioni contenute nella variazione di bilancio, quindi deve aggiungere solo 2.000 euro per poter fare anche il sito sostanzialmente. E Quattro Castelle aveva invece, da questa variazione, un'economia di parte corrente del sociale di 3.000 euro, devi aggiungere 4.000 euro ai conto investimenti, quindi un'economia di 3.000 euro sulla parte corrente ce ne mette 4 sul titolo investimenti, differenziale di solo 1.000 euro. Mezzano, un'economia di parte corrente da questa variazione di 5.000 euro, deve raggiungere 4,7 sul conto investimenti, quindi sostanzialmente per Mezzano è ininfluente. Quindi con pochissime risorse, no, aggiuntive, riusciamo a mettere in moto questo investimento che ci produce questo beneficio che vi ho detto sulla parte corrente del bilancio. Quindi abbiamo deciso di farlo. Sulla parte entrata abbiamo una variazione di diminuzione di euro 5.200 euro per la rettifica dei trasferimenti a carico dei comuni sulle funzioni sociali, quindi sarebbero parte entrata solo delle minori entrate per l'Unione, che vuol dire meno trasferimenti da parte dei comuni, che poi vengono pareggiati appunto dal maggior onere per fare anche i siti sul titolo secondo. No? C'è una maggiore entrata di 3.500 euro nei rimborsi derivanti dalla riscossione coattiva, ed è una maggiore entrata di 4.500 euro per rimborsi per sinistri e per spese sostenute per i bandi di gara che sono stati fatti. Infatti, più bandi di gara, chi partecipa alla gara, poi si aggiudica, paga queste spese. Quindi sostanzialmente, se noi non avessimo fatto i siti, ci saremmo presi indietro qualche migliaio di euro dal bilancio dell'Unione, che è sostanzialmente in equilibrio. E decidendo di fare i siti, lasciamo quelle risorse dentro l'Unione, facciamo quell'investimento, proprio il differenziale sono 2.000-3.000 euro. Però insomma avremo tutti e tre i siti che avranno lo stesso layout, la stessa filosofia di lettura e di di format, un'adeguatezza normativa e una modernità che oggi che abbiamo.
Grazie Presidente. Apriamo il dibattito. Consigliere Canovi.
Sì, buonasera. Solo un chiarimento e poi anche una battuta. Cioè, sui siti. Se domani, come ha detto, fatto intendere il sindaco di Vezzano, il Vezzano esce, questi siti, cosa succede a questi livelli? Cioè rimarrà sempre la stessa cosa, quindi ognuno dopo si andrà a pagare, o la nostra quota, visto se un comune esce, andrà ad aumentare?
Altre domande?
Un'osservazione indipendentemente da quello, dall'esortazione fatta da Canotto. Personalmente credo che sia una scelta importante quella di utilizzare queste risorse come appunto nel modo in cui viene detto, anche perché se parlo effettivamente per Alminea e guardo anche gli altri siti, intanto mi è capitato di vedere anche il sito dell'Unione, effettivamente era opportuna una modernizzazione, insomma è uno strumento, quello che forse non è ancora utilizzato tantissimo, anche se credo certamente in futuro sì, dai nostri cittadini, però non lo reputo appunto una miglioria stile un vezzo. È una cosa importante, cioè effettivamente, guardo soprattutto quello che riguarda casa mia, cioè Albinea, era importante ed è importante renderli migliori, anche più fluidi, anche più semplici da capire, quindi era un commento di positività rispetto a questa variazione che viene fatta.
Direi che si risponde. Il Presidente può rispondere.
Non cambia assolutamente nulla perché i siti sono distinti, è chiaro che oggi noi abbiamo messo la funzione sia degli acquisti informatici che dei software, quindi la competenza informatica in capo all'Unione. Qualora uno dei comuni dovesse uscire, pare che poi si pone il tema anche per gli altri, perché le unioni non possono essere per soli due comuni da legge regionale. Però anche in quel caso l'Unione, a questo punto bisognerà vedere se continua ad esserci o non esserci, ma al suo sito, i tre comuni si riprenderanno oneri e onori dei nuovi siti, proseguendo, perché questo ha una durata di 3 anni, o 3 o 4 anni, se non ricordo, no? Questo rinnovabile. Ovviamente il contratto viene trasferito in capo al singolo comune, qualora questo esca, sia in termini di costo che in termini però anche di vincolo di durata con il contraente. Dal punto di vista dell'azienda non è che perde un cliente, cioè il contratto che ha fatto oggi viene semplicemente trasferito in capo direttamente al comune uscente, okay? Quindi non è che non c'è
economia. Quello che dicevo io è l'economia poi del comune che viene a mancare, perché se questo sito viene a un prezzo del genere, perché giustamente sono quattro, quindi avrai un pezzo di favore. Al momento in cui te lo riprendi in carico come singolo comune, è chiaro che il comune non avrà più questa economia. È quello che mi chiedo.
Diciamo che l'offerta che è sul mercato elettronico per tutti e quattro i siti resta in piedi, perché in realtà chi ti offre quel servizio lì continua ad avere clienti, no? E lui ha fatto un'offerta anche manutentiva per avere 4 clienti. Se uno di questi esce, continua a essere il suo cliente, perché il contratto viene semplicemente volturato per la durata del contratto direttamente al comune. Cioè non è che perde il cliente, questo poi fa il sito con qualche durata, no, il sito continua a essere valido e il contratto viene girato al comune. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, insomma, di incrementi di costi non ne prevediamo per questo motivo. Anche perché ci auguriamo che questa sia una evenienza che non si verifichi, ecco.
Consigliere Spadaccini.
Consigliere Panovi, la ringrazio per l'intervento, ma a parte un'azienda agricola, Casina, non so cosa ci vada a fare il sindaco Bigi, perché pubblicamente non ha espresso né lui né la maggioranza che lo sostiene voci di andare a casina, non so, a parte la sua attività normale di agricoltore.
Bene, allora se non ci sono altri chiarimenti possiamo passare alla votazione? Ok, allora favorevoli, devo ripetere, alla terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2016-2018, chi è favorevole? Contrari, Lega Nord e Centrodestra, astenuti, Sinistra. Votiamo per la immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Allora passiamo invece al terzo punto all'ordine del giorno, riferito alla modifica del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione. Relaziona il Presidente Tagliavini.
Allora, grazie Presidente. Modifichiamo il regolamento della riscossione coattiva con una premessa di fondo. La scelta di andare in house con la riscossione coattiva, e ormai alle cronache nazionali, è stata una scelta lungimirante. Canovi dice, anche Maroni disse,
no, io l'ho detto.
E lui disse a Quadro Castello, al Bini Avezzano già lo fanno, quindi...
è la verità,
questo,
diciamo, la verità,
eh. In realtà non è per darci un patentino o una spilla di merito, ma è perché noi avevamo fatto due calcoli e vedendo il risultato del successo o dell'insuccesso, secondo me, appunto si vede la cosa della riscossione, le percentuali e i tempi di riscossione, abbiamo valutato che l'ufficio che era già strutturato presso il Comune di Albinea avesse delle performance migliori rispetto invece ai dati che noi potevamo avere come Quattro Castelle, sia con Sorit, che era una delle società che svolgeva questo tipo di attività, che con Equitalia successivamente. Quindi tra l'altro recentemente abbiamo rivisto, no, i dati, abbiamo percentuali di riscossione che sono superiori al doppio di quello, quasi triplo di quello che viene normalmente riscosso dalle società esterne. Poi, se volete, c'è anche un approccio meno vessatorio rispetto agli incrementi che col passare del tempo queste imposte non pagate producono. Abbiamo però, quindi questo è il dato di fondo, abbiamo però deciso di proporvi una modifica a questo regolamento alla luce di quello che è accaduto in questi anni, no? Situazioni di particolare difficoltà, accumulo di tasse o altre sanzioni non pagate da parte di alcune famiglie, quindi la necessità di adeguare gli strumenti alla mutata condizione. Tra l'altro il risultato di oggi è frutto anche di alcune osservazioni importanti che come capigruppo ci avete fatto e che abbiamo tenuto conto della stesura definitiva. Sostanzialmente vi leggo le modifiche. Può essere consentito da parte del responsabile, su richiesta dell'interessato, quindi del moroso, il pagamento dilazionato in rate mensili di pari importo, diceva il regolamento, fino ad un massimo di 18 rate mensili per le somme fino a 50.000 euro. E qui invece diciamo per importo fino ad un massimo di 36 per le somme fino a 100.000 euro. Okay? Quindi aumentiamo la possibilità di dilazionamento sia come importo che per numerosità. E fino ad un massimo di 72 se le somme superano i 100.000 euro. Cioè aumentiamo sia la somma minima che la somma massima, no? Rispetto al passato. Poi Con l'applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento di interessi nella misura del tasso legale, cioè noi applichiamo il tasso legale, tra l'altro è stato bassissimo in questi anni, che in passato veniva aumentato di 2 punti, oggi invece applichiamo solo il tasso legale. Okay? Per le somme superiori a 2.500 euro, al richiedente dovrà essere chiesto idonea garanzia fideiussoria. Questo cambia. Diciamo che la rateizzazione è possibile per importi superiori ai 250 euro, quindi importi molto bassi. Ciascuna rata non potrà essere inferiore ai 50 euro per rata, perché tenete presente che gestire tante rate di piccolo importo per noi ha un costo che delle volte diventa più oneroso che non la discussione della rata stessa, quindi ci deve essere anche una soglia minima. È prevista la presentazione per somme superiori ai 100.000 euro, quindi un importo elevato, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prima richiesta, stipulata con una primaria compagnia valida per tutto il periodo della rateizzazione fino ad un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata. Perché questo? Abbiamo alzato la soglia attraverso oltre la quale chiediamo la fideiussione bancaria o assicurativa, perché la difficoltà delle famiglie per importi anche considerevoli, no? Supponiamo l'esempio di 70.000 euro di debito, se chiedevamo la fideiussione, questo contribuente la fideiussione non riusciva ad ottenerla. Però e questo non ci consentiva di fare una rateizzazione che magari invece lui riusciva a sostenere. Quindi per non precluderci la possibilità, anche in assenza di garanzia fideiussoria, di poter rateizzare, quindi andare incontro al contribuente, abbiamo alzato di molto la soglia. Okay? Tenete presente che nel caso di mancato integrale pagamento alla scadenza anche di una sola rata comprensiva di interessi, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione. Quindi se noi facciamo un accordo, mi devi 70.000 euro di rateizzazione in... sto a vedere un attimo, di più, 72 rate, facciamo 72 rate, tu la quinta rata non la paghi, finisce la rateizzazione, quindi siamo anche abbastanza insomma, tutelati anche senza avere la garanzia fideiussoria, anche perché se noi ci buttiamo su questa cosa la garanzia fideiussoria non arriva e quindi non riceviamo neanche le rate che magari riuscirebbe a pagare, no? Senza di il contribuente, perché si interrompe il rapporto tra noi e il contribuente. Pensiamo in questo modo di andare ulteriormente incontro al contribuente, proprio cercando in tutti i modi di favorirlo nella sua regolarizzazione. Devo dire che due di queste osservazioni sono frutto dei suggerimenti usciti in conferenza di capigruppo, quindi vi ringrazio perché penso che l'atto finale sia meglio rispetto al primo che avevamo proposto.
Grazie Presidente. Consigliere Gambarelli.
Bene, direi che intanto abbiamo comunque secondo me messo in piedi un meccanismo che potrà favorire soprattutto le persone che sono arrivate agli estremi con queste situazioni, perché in realtà qui è quando si arriva proprio all'ultimo stadio, oserei dire, dopodiché si passa al pignoramento diretto dei beni oppure degli stipendi. E volevo domandare una cosa, perché adesso la stavo studiando però non ci sono mica ancora arrivato, rispetto alla sanatoria che è prevista per i ruoli Equitalia, noi chiaramente dovremmo mettere in piedi qualcosa anche su questo meccanismo invece nel nostro interno come Unione, dico giusto?
Sì, noi la stiamo studiando questa, perché nella prima versione sembrava non estendibile a chi svolgeva in house questo tipo di riscossione, no? E quindi soltanto le cartelle cedute al soggetto terzo. Adesso sembra che esca dal Parlamento, invece con la formula che noi auspicavamo, abbiamo anche sollecitato dei parlamentari affinché ricomprendessero tutti i crediti verso la pubblica amministrazione, anche perché altrimenti c'erebbe un credito di serie A e un credito di serie B, e quindi conseguente un creditore, quindi un cittadino di serie A o di serie B, cioè fare le differenze sarebbe sbagliato. Sicuramente se la possibilità della, la rottamazione delle cartelle, per capirci, no?
Certo.
Cioè con il pagamento del dovuto più l'interesse legale, che poi quello che da adesso in poi noi faremo, e rivalutando tutto lo storico, ci sarà da parte nostra la possibilità di applicarlo per legge, allora lo applicheremo anche volentieri, perché in realtà la legge era molto vincolante per noi rispetto alle modalità di riscossione, molto più libere invece per soggetti, per soggetti come Equitalia o Sorite. Così facendo noi potremmo sicuramente andare ad abbassare il dovuto, no, da parte del debitore, perché verrebbero tolti tutti gli interessi di mora e le sanzioni maturate, resterebbe il debito più l'interesse legale. Esatto. E quindi noi siamo pronti ad applicarlo se ci daranno la possibilità di farlo, cosa che sembrerebbe essere così. Sì, essere la possibilità di farlo anche da parte dei comuni. È chiaro che dobbiamo aspettare adesso la definitiva del Senato, che non cambia ancora questa cosa, però ne riparliamo subito dopo la definitiva approvazione della legge di stabilità, e poi con la dirigente mettiamo tanto monitorato, articoli, commenti al riguardo, perché ci interesserebbe applicarlo.
Consigliere Pazzini, prego.
Sì, solo due parole, che sono poi anche la dichiarazione di voto. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole, e prendiamo con favore anche il fatto che in sede di riunione di capogruppo si sia discusso su questo argomento, e siano state poi in sostanza accettate quelle che erano le nostre proposte, quindi un bel esempio del fatto, insomma, che insieme si possa anche ovviamente dar vita a dei bei risultati. E, ricollegandomi a quello che dicevate prima, resta poi il fatto che nel caso che si possa applicare la rottamazione delle cartelle anche nel nostro caso, però mi pare di... correggetemi se sbaglio, che però la rottamazione delle cartelle Equitalia poi comporta una minore rateizzazione, cioè perché massimo 5 rate, quindi poi non so se si possa eventualmente conciliare con questo regolamento, dove invece è stato consentito di avere in sostanza ancora le 72 o le 36 rate a seconda dell'importo.
Grazie. Allora direi di passare alla votazione della modifica del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? All'unanimità. Immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Allora passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, che è riferito all'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al piano di zona, ufficio di piano distrettuale, funzioni associate connesse all'area disabili adulti, stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terra di Mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'azienda USL di Reggio Emilia. Presenta il Presidente Tagliavini.
Siamo Presidente, non la presento io, ma chiamo la responsabile del servizio, dottoressa Cirlini, che partecipa alle riunioni del comitato distretto per illustrarci il punto, visto che ha seguito direttamente con il gruppo di lavoro che ha costruito questo tipo d'accordo, la formazione dell'atto. Quindi prego, dottoressa Cirlini.
Sì, il Consiglio dell'Unione è chiamato ad approvare in realtà una convenzione che istituisce, anche se di fatto esiste già da anni ma si rinnova, l'ufficio di piano. L'ufficio di piano
è quell'ente voluto dalla Regione Emilia-Romagna che ha il compito di monitorare, gestire, organizzare e programmare tutte le risorse per la non autosufficienza, quindi deve di fatto gestire, supportando il comitato di distretto, che è l'organo politico che ha la governance sul fondo per la non autosufficienza e sul fondo sociale locale, avvalendosi di un organismo tecnico. Questo organismo tecnico è stato definito anche sulle indicazioni nazionali e ogni regione ha disciplinato e dettagliato come deve essere composto, costituito, declinandone anche le funzioni e i compiti. Questo organismo esiste ovviamente da molti anni, è stato messo in piedi attraverso una convenzione che fino al passato è stata approvata dai singoli comuni, nel nostro caso ovviamente perché le funzioni sociali non erano state ancora trasferite all'Unione. Dal 2015 il sociale è in capo all'Unione, quindi si trova l'Unione per la prima volta ad approvare questo ufficio di piano, rinnovando una convenzione che ovviamente è scaduta. L'ufficio di piano da come è composto? Il nostro ufficio di piano, essendo noi all'interno del distretto di Reggio Emilia e quindi avendo la città capoluogo, comune capoluogo, è questo che ha la titolarità e il coordinamento dell'ufficio di piano e quindi è il comune di Reggio Emilia che deve istituire, coordinare, governare l'ufficio di piano individuando e nominandone un responsabile. Le zone che fanno parte, i territori che fanno parte del distretto di Reggio Emilia, quindi le due unioni, colline Matiliche e Terre di Mezzo, devono nominare un rappresentante all'interno dell'ufficio di piano, quindi un responsabile del servizio sociale che fa parte proprio in seduta stabile dell'ufficio di piano, partecipando a tutte le sedute e gestendo anche alcune parti, alcune funzioni all'interno dell'ufficio di piano sulla base dell'organizzazione che viene condivisa con il comitato di distretto. Quindi l'ufficio di piano è quell'organismo che gestisce, e vi do qualche numero, insomma, perché uno magari si può chiedere ma serve un organo altro, perché magari all'interno dei territori esistono già degli uffici che in un qualche modo gestiscono le risorse per la non autosufficienza, i servizi per la non autosufficienza, quindi si può chiedere ma non è un organo in più, soprattutto uno dei soliti organismi che si nominano ma che poi in realtà non servirebbero. Sì, ovviamente serve perché l'ufficio di piano deve gestire delle risorse economiche importanti, quindi si parla di 21 milioni di euro per il fondo per la non autosufficienza regionale e nazionale per il distretto di Reggio Emilia e circa 900 mila euro per il fondo sociale locale, quindi c'è un'entità importante economica, ma soprattutto la gestione economica richiede delle funzioni, delle competenze organizzative su tutti i servizi che ruotano sulla non autosufficienza. Qualche esempio, tutto il sistema di accreditamento dei servizi sanitari, dei servizi socioassistenziali che si rivolgono ad anziani o a disabili, ad esempio le case protette, i centri diurni, i centri socio-riabilitativi terapeutici, i servizi di assistenza domiciliare, quindi l'ufficio di piano deve governare e gestire anche tutto il sistema e presidiare il sistema di accreditamento, di funzionamento e di convenzionamento con tutti i soggetti gestori di queste strutture, quindi insomma ha un'attività molto complessa. All'interno dell'ufficio di piano quindi fanno parte competenze e professionalità diverse, lo vedete anche già dalla convenzione che viene firmata e sottoscritta non solo dai rappresentanti quindi del Comune di Reggio Emilia e delle due unioni, ma anche l'azienda ASL è un soggetto interlocutore, quindi un soggetto anche gestore che fa parte ovviamente dell'ufficio di piano, nella figura del direttore del distretto e più altre funzioni di altri servizi, quindi il direttore insomma, del servizio handicap adulto o il direttore del nucleo di coordinamento delle cure primarie per la non autosufficienza. Altro aspetto che gestisce l'ufficio di piano sono tutte le funzioni, tutti altri servizi tra virgolette chiamati più leggeri, quindi rivolti alla disabilità, quindi gli inserimenti sociolavorativi, la cittadinanza attiva, i tirocini, i trasporti sulla disabilità. Per fare questo, siccome buona parte di questi servizi sono gestiti attualmente in modo centralizzato e quindi è il Comune di Reggio Emilia che attraverso FCR gestisce questi servizi, in modo particolare le strutture sociosanitarie sulla disabilità, quindi strutture sia accreditate che non accreditate, che però accolgono utenti di tutto il distretto. La convenzione che viene portata in approvazione questa sera prevede anche una serie di funzioni che vengono delegate ad FCR in quanto soggetto gestore per tutto il distretto delle strutture sociosanitarie sulla disabilità. In questa convenzione, rispetto alla precedente, do questo dettaglio, non ci sono tutti i servizi che gestisce FCR, perché FCR svolge per il Comune di Reggio una funzione molto più ampia di governance e di programmazione e di gestione di servizi anche rivolti agli anziani, ma lo fa solo per il Comune di Reggio, mentre ovviamente per l'Unione Colline Matildiche e l'Unione Terra di Mezzo, che hanno scelto organizzazioni diverse, anche autonome in loco, non è prevista questa funzione. E questo è possibile perché ovviamente la legge regionale, oltre a quelle nazionali, prevedono l'obbligo della gestione in ufficio di piano di tutto quello che ruota all'interno dell'accreditamento e della non autosufficienza, ma sui servizi ovviamente convenzionati. Ci sono altri servizi che non sono oggetto di accreditamento, i trasporti è un esempio che facevo prima, ma anche tutti i servizi di inserimento socio-lavorativo, cittadinanza attiva, tirocini, eccetera. Quindi la convenzione rispetto, insomma, voi la vedete magari per la prima volta, rispetto al testo precedente non ha subito delle profonde modifiche o trasformazioni, solo ovviamente recepito i cambiamenti organizzativi che nel tempo le zone hanno fatto. Ovviamente nel nostro caso siamo in unione, quindi non ci sono più i tre comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano che firmano la convenzione, ma è l'unione ovviamente perché si è stata recepita l'organizzazione che noi ci siamo dati.
Grazie, dottoressa Cervini. Apriamo il dibattito, se ci sono delle osservazioni, domande. Tutto bene, se non ci sono osservazioni e domande, direi che possiamo passare alla votazione. Allora, votiamo per il quarto punto all'ordine del giorno, riferito all'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al piano di zona, ufficio di piano distrettuale, funzioni associate connesse all'area disabili adulti, stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terre di Mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'azienda USL di Reggio Emilia. Allora, favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Medesimo risultato. È votato all'unanimità. Bene, allora ringrazio tutti i consiglieri per il contributo hanno prestato, e se non ci sono, chiedo al Presidente se ci sono delle comunicazioni.
No, nessuna comunicazione, adesso vi sapremo dire per tempo se sarà necessario fare un altro consiglio entro le festività natalizie, altrimenti ci vediamo direttamente a gennaio. Volevo dire al capigruppo, che poi deve essere anche arrivata la nota rispetto alla discussione fatta l'altra volta nel consiglio scorso sul tema dei lupi. Ho costruito la lettera sulla base di tutte le vostre indicazioni, spero vada bene, ve l'ho mandata in copia, sono in attesa che mi arrivi una risposta, io ho scritto che appena mi arriva la risposta prenderò poi i contatti per fare un consiglio, perché vorrei avere la risposta in mano prima di convocare qualcuno anche della regione o invitato anche dai gruppi consigliari a una seduta aperta, perché prima secondo me dobbiamo avere in mano la risposta ufficiale della regione. Comunque i tempi che ho dato è circa gennaio. Qui penso che la Regione abbia 30 giorni di tempo per rispondere, come noi dobbiamo rispondere ai nostri cittadini in 30, e spero che loro osservino questo vincolo. Quindi vi saprò dire, insomma, quando mi arriva la risposta ve la faccio avere, e la domanda è quella che avete ricevuto, la domandante, ok?
Allora ringraziamo la dottoressa Cervini per la sua esposizione chiara e auguro a tutti buona serata.
Mauro, il 9 dicembre.